Ed ecco che per problemi tecnici mi sono giocata subito la prima canzone, il primo pezzo. E però devo assolutamente mandare la mia solita sigletta ai confini della realtà con jingle annesso. Anche questa sera non sono da sola. Ops!
Sì, classico.
Ok.
Ecco, c'è stata un'incursione violentissima all'interno dello studio.
Piacevole però, perché non era mai accaduta prima.
No, sì, accade però,
accade,
di solito okay. meno
sì,
violenta,
accaduta,
meno
brusca.
Me l'ero persa io fino a questa sera.
E questa sera non sono sola, come triste, piccolina e disperata come lunedì scorso, che ho finito anche in anticipo proprio perché mi sentivo troppo triste.
Noi per recuperare questa sera siamo arrivati in due. Abbiamo intenzione di farti compagnia fino alle 10 con Kaboom, che questa sera parlerà del viaggio.
Sì, sì, per mare, per terra, per aria, per tutto.
Dunque, noi siamo grandi viaggiatori, grandi esperti, giusto? Quindi parleremo di questo tema. Io sono Fabrizio e in compagnia mia c'è anche...
Sono Giovanni, ciao ragazzi, forse vi ricordate in qualche modo di me. Questa trasmissione qualche volta ho letto delle cose, a volte catapultandomi come in un viaggio sconosciuto in un testo.
Ma
eccomi qua.
Tutti si ricorderanno la tua super voce.
Assolutamente.
Ragazze, smettetela.
Sì, infatti, partiamo subito, mando subito il gingolino a cui sono troppo affezionata.
Vai,
ok?
Vai.
Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Galaxy, 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 galaxy.
Radiofonica presenta Kaboom, Kaboom, Kaboom.
Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parte. Questa sera devo dire più allo sbando che mai, perché è arrivata senza scaletta,
totale.
Senza argomenti, senza si sta cercando di arrabattarsi.
No, assolutamente, non diamo questa parvenza di impreparazione ai nostri ascoltatori, noi sappiamo tutto, abbiamo in mano la situazione.
No, ma anzi, apprezzeranno
ogni tanto
di più poi il
credete.
Risultato.
Ogni tanto perdiamo la pagina, ma la ritroveremo. Beh, ci perdiamo perché è normale, durante il viaggio uno si perde, è anche proprio una metafora umana questa.
Bella questa,
questa
sì, è vero.
Piaciuta,
sì, magnifica.
Teniamo in mente la meta, però, perché da qualche parte magari
dobbiamo
si deve
andare
arrivare.
A parare.
Dacci un'idea sulla meta, vediamo dove andiamo adesso.
No, allora, dove si va? Ma vediamo da dove si parte.
Oh, esatto, iniziamo.
Il Galaxy Express 999 l'avrete riconosciuto? Sì, la musichina. No,
una figata.
Tu, John, no, perché praticamente tu e il cartone animato siete due universi
abbiamo
paralleli.
Un strano rapporto, sì.
Però vabbè, ti diamo qualche informazione riguardo a Galaxy Express 999. Era appunto un manga, una serie anime. Sai che cosa sono?
Entrambi. No? Sì, è partito come manga, poi è diventata una serie animata creata da Leiji Matsumoto, che forse è anche più conosciuto magari dai più per i video dei Daft Punk.
Esattamente,
che tu mi parlavi.
Fighissimo. Ha fatto un lungometraggio, Interstellar 5555, dove appunto ha curato ogni immagine, ogni montaggio, ogni passaggio di questo cartone animato fighissimo. Un film, ve lo consiglio anche a te, Gio, che sento che
è basato poi interamente sull'album Discovery di Daft Punk, credo.
Sì.
E quindi tutta il disegno animato di Matsumoto è concentrato intorno poi
tutti i 14 brani di Discovery vengono rappresentati a livello di immagini da appunto da questo disegnatore. Del Galaxy Express
e di Capitan Harlock, quindi tutti vi ricorderete queste icone di donne algide, magrissime, bionde
con un cappotto nero molto
fragili anche, e in contrasto con delle figure invece di con un'umanità invece maschile molto più goffa, molto più comica, che accompagnava sempre
specie di nanetto
super...
ti ricordi?
Esatto,
non mi ricordo com'era, però insomma
va bene, questo per dire che il nostro viaggio parte da l'interspazio, per dire questo, quindi dal Galaxy Express,
per farvi capire fino a dove è arrivata la scelta del viaggio, soprattutto per i disegnatori giapponesi che hanno cercato di riversare la propria fantasia fino appunto ai confini dell'ignoto. E noi questa sera invece cercheremo di supportare, concretizzare in qualche modo il viaggio il senso stesso del viaggio, cercare di capire come il cinema, come le produzioni letterarie e come agli altri fenomeni di massa hanno cercato di affrontare appunto il tema del viaggio.
Esatto, quindi un viaggio anche il viaggio per la musica, il viaggio nel cinema, nella letteratura, in tutto, insomma, l'universo disegnato. Forse si farà un po' di meno questa sera perché sono più impreparata, però però ci si proverà. E allora nulla, ora penso un altro pezzo ci sia bene.
Vi spariamo subito un bel pezzo, così entrate anche voi in una dimensione da viaggio
e c'entriamo anche noi.
Oh yeah.
I'm gonna write another traveling song about all the billion highways and the cities at the break of dawn. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing wrong and dream about a train that's gonna take me back where I belong. Well, now the ocean speaks and spits and I can hear it from the interstate. And I'm screaming at my brother on the cell phone, he's far away. And I'm saying nothing in the past or future ever will feel like today. Until we're parking in an alley, just hoping that our shit is safe. So I go back and forth forever. All my thoughts, they come in pairs. Oh, I will, I won't, I doubt, I've done. I'm not surprised, but I never feel quite prepared. Whoa!
knocked over a typewriter. I guess you'd call that painting in a cave. And there's a word I can't remember and a feeling I cannot escape. And now my ashtray's overflowing. I'm still staring at a clean white page. Oh, and morning's at my window and she is sending me to bed again. Where I dream the dark on the horizon, I dream a desert where the dead lay down. I dream the prostituted child touching an old man in a fast food crowd. Oh yeah, I dreamt the ship was sinking, there was people screaming all around. And I awoke to my alarm clock, it was a pop song, it was playing loud. So I will find my fears and face them, or I will cower like a dog. I will kick and scream or kneel and plead. I'll fight like hell to hide that I've given up.
Farfugliò Dean e via ce ne andammo nel Messico, dall'altra parte della strada, in punta di piedi. Lasciamo la macchina parcheggiata e tutti e tre in fila ci incamminammo lungo la strada spagnola, in mezzo alle fioche e luci brune. Alcuni vecchi sedevano sulle sedie nella notte e parevano tanti ninnoli e idoli orientali. Nessuno in verità guardava verso di noi, eppure ognuno era conscio di tutto ciò che facevamo. Tagliammo a sinistra in una trattoria fumosa ed entrammo in mezzo alla musica delle chitarre che veniva da un jukebox americano di 20 anni prima. Conducenti di tassi americani in maniche di camicia e giovanotti messicani con cappelli di paglia sedevano su sgabelli. Divoravano masse informi di tortillas, fagioli, tacos e chissà cosa. Comprammo 3 bottiglie di birra ghiacciata. La birra la chiamano cerveza. Per circa 30 centesimi messicani, ossia 10 centesimi americani l'una. Comprammo pacchetti di sigarette messicane a 6 centesimi l'uno. Contemplavamo senza stancarci quella nostra meravigliosa moneta messicana che arrivava così lontano e ci giocavamo guardandoci intorno e sorridendo a tutti. Dietro a noi giaceva l'America intera e tutto quel che Dean e io avevamo precedentemente conosciuto della vita e della vita sulla strada. Avevamo finalmente trovato la terra incantata alla fine del viaggio e non ci saremmo mai sognati quanto fosse grande quella magia. Pensa a questi tipi che stanno su tutte le ore della notte, sussurrò Dean, e penso a questo grosso continente davanti a noi, con quelle immense montagne della Sierra Madre che abbiamo visto al cinema, e le giungle in fondo a un intero altopiano desertico grande come i nostri, che arriva dritto al Guatemala e Dio sa dove. Che facciamo? Muoviamoci. Uscimmo e tornammo alla macchina. Un'ultima visione dell'America oltre le luci ardenti del ponte sul Rio Grande, e poi le voltammo le spalle e i paraurti e partimmo rombando.
E come non iniziare proprio da On the Road, sulla strada, di Jack Kerouac, che magari non tutti avranno riconosciuto perché è un pezzo che parla praticamente quasi del loro arrivo a quello che era lo scopo del loro viaggio al Messico.
Ah, ok,
in realtà non c'era una destinazione, mm-hmm. Però comunque dopo aver attraversato l'America.
L'ho letto diversi anni fa, però ancora non ero così nella Beat Generation, come invece ci porta pienamente questo libro, no? Che è appunto un cult, il libro manifesto di questo genere.
Esatto, pubblicato nel 57 addirittura, sì. In un periodo storico particolare che ha ottenuto proprio in virtù di quel periodo un successo immediato, e narra appunto in soggettiva il viaggio immaginario vengono raccontati 7 anni di viaggi realmente effettuati da Kerouac, però
era un girandolone, cavolo.
E sì, pensa che... chiamiamolo girandolone, carino.
Vabbè, è vero, però. Cioè, lui sperimenta ovviamente in prima persona tutto quello che poi narra, ovviamente nelle sue vicende. Però è molto curioso il fatto che Kerouac poi sia tornato alla base, alla sua città natale. Quasi non è andato poi a morire lì, perché penso che sia morto in California in seguito ad un attacco terribile al fegato, perché diciamo ci dava giù dentro di brutto.
Sì, però più che altro, ecco, per il senso della trasmissione del viaggio, più che la fine è il percorso.
Scusate, devo mettere l'accento su questa questione, appunto. E sì, Jack riesce a rappresentare benissimo, tramite delle ricchissime descrizioni, delle visioni di paesaggi desolati, riesce a riportare questo senso della libertà del viaggio, che è quello che vuole essenzialmente comunicare. E tutto ciò è arrivato a noi lettori, no? Anche se magari chi non ne abbia approcciato in primis, però ancora
soprattutto
è da gustare prima o poi questo libro, perché
che tipo anche di viaggio, totalmente privo di punti fermi, di sicurezza, proprio in contrasto con la concezione borghese anche dell'epoca, la necessità che invece imponeva una necessità di avere fissa dimora, un lavoro e anche il grado di responsabilità che, secondo appunto la società, ti rende adulto. Quindi in contrasto con questo, lui e i suoi compagni, perché lui in realtà il viaggio lo fece con diversi amici, poi nel libro invece si è creato un alter ego ed un compagno, Dean. Lui era Sal, un compagno Sal Dean. Dean che era il maledetto, era lui che lo trascinava in queste avventure folli e senza regole.
Sì, perché in qualche modo poi fa anche riferimento a quella cultura hobo, no, non so come si pronuncia esattamente, che sta a rappresentare quel fenomeno, appunto, nato in America alla fine dell'Ottocento, che ha coinvolto tantissimo disoccupati e orfani che hanno viaggiato lungo e per largo per gli Stati Uniti, svolgendo dei lavori stagionali oppure imbarcandosi clandestinamente sui treni merci alla ricerca di un'avventura. Tutto questo sta a rappresentare appunto una cultura dovuta al periodo della Grande Depressione in America, esatto, che ha portato tantissimi a intraprendere il viaggio alla ricerca di se stessi, andando contro la cultura mainstream e contro appunto a una società organizzata. E tutto questo si riallaccia al discorso di Kerouac.
Perfetto, perfettamente. E se tutto questo magari poteva essere condito anche con del buon alcol, delle buone droghe, musica jazz, del buon sesso, magari il tutto acquista anche un sapore diverso.
Sì, perché la cultura hobo, appuntamente, appropositamente, cioè è fatta con lo scopo di far sì che anche questi giovani irrequieti andassero incontro alle proprie istanze di libertà e la vedessero come una necessità, quindi il fatto di sperimentarsi in tutti i campi, cioè provare diverse droghe, provare il sesso sfrenato e varie esperienze di vita, sicuramente li avrà portati anche ad una maggiore coscienza del sé. Perché non intraprendere un bel viaggio come facevano
sì,
i vecchi
cosa, cosa che non è detta e non è da darsi per scontata, che comunque ti porta a una reale consapevolezza
sì,
di se stesso.
Esatto,
no.
Lo stesso
anzi, possono anche portarti a perderti
sì,
alle e a perderti.
Lo stesso Kerouac pensa che, adesso non mi ricordo qual è stato il suo viaggio di riferimento, però è andato a fare una specifica esperienza, credo, in India, in Tibet, non mi ricordo di preciso, magari chi lo conosce mi darà sicuramente contro in questo momento, però lui stesso ha affrontato questo viaggio puntandoci tantissimo a livello spirituale, invece si è ritrovato molto desolato e l'ho anche riportato in uno dei suoi più famosi lavori. Se ne è dovuto andare, vedi che tante le volte uno ricerca delle mete convinto che apportino tantissimo alla propria personalità, invece
sì,
invece non succede niente.
Perché non sempre magari un viaggio fisico corrisponde realmente a un viaggio spirituale.
Non sempre così illuminante.
Non vanno in parallelo, anzi molto spesso...
È molto raro, anzi, e anche, che questo accada.
E molto spesso anche nell'immobilità puoi trovare, no? Un'evoluzione, ce lo insegnano molti saggi. Quindi penso sia abbastanza adatto adesso come pezzo, On the Road Again.
Io infatti quest'anno vado in vacanza qui.
Buon viaggio.
Grazie.
Qui?
Sì, sì.
Dov'è? Provincia?
È il mio motto.
Di qua?
Vado proprio all'agenzia di viaggi, chiedo un pernottamento qui dove sono.
Bello, poi mandami una cartolina.
Ma perché in questo,
lo farò.
In questo momento dove vivi? Sei un obo?
Beh, qui voglio dire, qui dove vivo in generale, suppongo di passare anche le mie vacanze e immaginarmi in viaggio in quel momento, restando qui. Questa è una mia prerogativa.
Sarà un viaggio spirituale.
Sicuramente.
On the Road Again, Canned Head, pezzo adattissimo per da allacciare al libro di Kerouac.
But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry some.
il pezzo si è finì
e siamo tornati qui in studio. Era On the Road di Candid, che ci ha portato un po' così a, nell'atmosfera di Jack Kerouac e i suoi amici psichedelici di Sulla strada, il romanzo della, che ha segnato la Beat Generation e ha segnato appunto l'universo ribelle di tanti giovani appunto dell'America di metà secolo. Siamo sempre all'interno del discorso riguardo al viaggio nella letteratura e soprattutto nella letteratura contemporanea, e cerchiamo di tornare un po' indietro per vedere come i grandi classici hanno affrontato questo argomento, come hanno creato mondi, rappresentazioni fantastiche, e in particolare andiamo a trattare di uno dei capostipiti del romanzo scientifico, uno dei precursori della fantascienza, ovvero Jules Verne, scrittore francese che ha... non mi ricordo con che cosa ha esordito, però ha fatto delle grandi produzioni, tra le quali Il viaggio al centro della Terra e 20.000 leghe sotto i mari. Tanti sono diventati anche produzioni cinematografiche, ma insomma vogliamo appunto trattare di lui.
Di lui, esattamente, però... riproponendo magari qualche lettura, se riusciamo qua a trovare dei pezzi, perché mi sembra il mio silenzio era dettato proprio dallo sconforto del non avere la paginetta segnata all'orecchietta. Però autore grandissimo comunque, che ha segnato l'immaginario collettivo dal suo primo romanzo famoso del 1864, Viaggio al centro della Terra, appunto, ma ha parlato sempre di viaggi fantastici o meno, ma diciamo più che altro immaginati. Dalla Terra alla Luna abbiamo poi il 20.000 leghe sotto i mari, il giro del mondo in 80 giorni, che più viaggio di quello.
Beh.
Non si può.
Proprio hanno fatto un viaggio concepito per entrare
nel Guinness
dei primati, esatto, dei record.
In mongolfiera. E ora ecco, volevamo proporvi il finale di 20.000 leghe sotto i mari, mm-hmm, e prima di tutto naturalmente consigliarvene anche la lettura.
Chi non l'avesse affrontato fino adesso, come il sottoscritto Fabrizio, ve lo consiglio a tutti appunto di leggere.
Anche perché sono quei romanzi un po' di Non proprio di formazione, però comunque sia che non dovrebbero mancare nella libreria di qualsiasi,
sì, perché
ragazzo,
appunto sono i classici,
di qualsiasi adolescente,
che servono un po' così per viaggiare con la mente. In questo caso vi proponiamo la lettura, la conclusione di 20.000 leghe sotto i mari.
Ciò che posso ormai affermare è il mio diritto di parlare di quei mari sotto i quali in meno di 10 mesi ho percorso 20.000 leghe, e del giro del mondo sottomarino che mi ha rivelato tante meraviglie attraverso il Pacifico, l'Oceano Indiano, il Mar Rosso, il Mediterraneo, l'Atlantico, i mari australi e boreali. Ma che cosa è stato del Nautilus? Ha resistito alle strette del Maelstrom? Il capitano Nemo vive ancora? Prosegue sotto i mari le sue spaventose rappresaglie o si è fermato a quell'ultima ecatombe? Le onde recheranno un giorno quel manoscritto che contiene tutta la storia della sua vita. Saprò finalmente il nome di quell'uomo. Il vascello scomparso ci dirà, con la sua nazionalità, la nazionalità del capitano Nemo. Lo spero. Spero anche che il suo potente apparecchio abbia vinto il mare nel suo più terribile abisso e che il Nautilus sia sopravvissuto laddove tante navi sono perite. Se così è, se il capitano Nemo abita tuttora quell'oceano che è la sua patria d'adozione, possa l'odio spegnersi in quel cuore feroce. Che la contemplazione di tante meraviglie spenga in lui lo spirito di vendetta, si cancelli il giustiziere e lo scienziato continui la tranquilla esplorazione dei mari. Se il suo desiderio e destino è strano, è però anche sublime. L'esperienza non me l'ha fatto forse capire. Non ho vissuto 10 mesi di quell'esistenza fuori della natura. Perciò, alla domanda posta 6.000 anni su uno, dall'Ecclesiaste: chi poté mai scandagliare le profondità dell'abisso? 2 uomini, fra tutti, hanno ora il diritto di rispondere: il capitano Nemo e io.
E sentiamo cosa ci arriva dalle viscere della terra.
A quest'idea, non senza spavento, guardai nei vari punti dell'orizzonte, ma sulle rocce deserte non appariva nessuna creatura vivente. Ero un po' stanco e andai a sedermi all'estremità di un promontorio, ai cui piedi le onde si frangevano col rumore. Di là, il mio sguardo abbracciava tutta la baia, formata da un'insenatura della costa. In fondo, una superficie di porto era scavato fra le rocce piramidali. Un brigantino e due o tre golette avrebbero potuto gettarvi le ancore comodamente. Mi aspettavo quasi di vedere qualche imbarcazione che ne uscisse con tutte le vele spiegate e prendesse il largo spinta dalla brezza del sud. Ma una simile illusione scomparve ben presto. Noi eravamo le sole creature di quel mondo sotterraneo. Quando il vento si calmava, un silenzio più profondo del silenzio del deserto scendeva su quelle rocce aride e pesava sulla superficie dell'oceano. Allora spingevo lo sguardo fra le nebbie lontane, tentando di stracciare il velo gettato sul fondo dell'orizzonte, e mille domande mi venivano alle labbra. Dove finiva quel mare? Dove conduceva? Avremmo mai potuto conoscerne le rive opposte? Lo zio non ne dubitava affatto. Io lo desideravo e lo temevo al tempo stesso. Dopo un'ora passata a contemplare il meraviglioso spettacolo, riprendemmo il cammino lungo la spiaggia per raggiungere la grotta, dove mi addormentai di un sonno profondo, popolato dai più bizzarri fantasmi.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights aloud to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life and the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the
sembra un'ottima introduzione al prossimo tema.
Beh,
che è quello del viaggio nel cinema.
Direi, cioè Eddie Vedder che ci introduce così con Long Nights l'argomento.
Esatto, per chi naturalmente ha riconosciuto Eddie Vedder, che ha curato appunto la colonna sonora di un film che del viaggio è proprio la metafora.
Fantastico, esatto. Stiamo parlando di Into the Wild per la regia di Sean Penn, che poche volte si è cimentato dietro la cinepresa, ma quando l'ha fatto veramente bene, come in questo caso, dove il film racconta la storia di un certo Christopher McCandless, un giovane benestante che dopo essersi laureato all'università di Emory nel 1990, donò tutti i suoi risparmi all'Oxfam e abbandonò amici e famiglia per sfuggire alla società definita da lui stesso, ma insomma quella imperante ovviamente, che è quella legata al consumismo e al capitalismo, con all'interno della quale lui non riusciva appunto più a vivere. E la sua inquietudine, dovuta appunto al pessimo rapporto che aveva con la famiglia e in parte insomma anche fomentato dalle letture anticonformiste come Thoreau e Jack London, lo portano a viaggiare per 2 anni negli Stati Uniti e va a finire anche nel Messico del Nord utilizzando uno pseudonimo, ovvero Alexander Supertramp. Il film è davvero toccante perché appunto
si tratto da una storia vera, che appunto sì, è quella di Christopher McCandless, che è stata poi riscritta e pubblicata, e da cui appunto ha tratto il film Sean Penn. È rimasto molto colpito dalla lettura appunto di questo testo.
E sì, un film toccante, direi, sì. E una particolarità che appunto va a caratterizzare il viaggio del protagonista è la sua messa a fuoco a un certo punto poco prima di morire. Lui mi sembra che morì nel 1992 in seguito a degli stenti alimentari.
Sì, perché lui arrivò alla fine alla sua meta, sì, riuscì a raggiungere l'Alaska, a viverci anche per 4 mesi se non sbaglio, naturalmente attraversando delle sofferenze fisiche notevoli, sì, accompagnato soltanto dalla compagnia dei suoi libri e della natura con cui era entrato in un rapporto, sì, quasi simbiotico, anche se alla fine la sua ricerca di libertà si riassumerà in una frase molto semplice, che la felicità è reale solo se condivisa.
Esattamente, questa è stupenda,
è
come delucidazione a cui arriva.
Assolutamente atroce, credo sia stato un attimo di lucidità, anche forse terribile, rendersi conto che magari alla fine del tragitto, però un tragitto necessario per arrivare proprio a quello.
Sì, evidentemente appunto questo lungo viaggio con il travaglio interiore l'ha portato appunto a questa nuova consapevolezza, e lui scrisse su uno dei suoi libri che era solito leggere questa frase appunto: happiness only real when shared, che l'abbiamo appena detta, ed è vero, insomma, riporta, sì, pienamente anche il nostro pensiero.
Perché
no?
Diciamo che questo ragazzo ha avuto un percorso durante il quale credeva di poter fare a meno della socializzazione come unico atto di felicità, ma era più che
anche lui è arrivato a questa maturazione, appunto, che è inevitabile, per quanto uno possa non tener conto di tutte le regole, dei dettami imposti dalla società, in qualche modo, però
comunque
l'effetto sociale è inevitabile,
inevitabile
per poter avere una soddisfazione quantomeno personale.
Sì, sì, anche se naturalmente coraggiose le scelte fatte poi dal ragazzo e che vengono raccontate veramente magistralmente, secondo me, anche da Sean Penn attraverso
Bravissimo.
Il film, un road movie,
sì,
in piena regola, in cui appunto non si fa apparire, diciamo, il Chris né come eroe né come martire, ma semplicemente magari come un ragazzo con dei sogni da
sì,
realizzare.
Sì, viene semplicemente descritto senza poi commentare la sua figura, senza darne una sentenza,
sì,
o un ruolo appunto precostituito su quello che andò realmente a svolgere.
Bravissimo, anche l'attore che ha interpretato, che per il film ha perso 20 kg, è arrivato a pesare addirittura 52 kg.
È stato sottoposto ad un grandissimo stress psicofisico, infatti.
E ha fatto anche moltissime scene girate senza stuntman, il Hirsch, per la cui interpretazione ha vinto anche un premio. Ecco, non credo si aspettavano delle nomination un pochino più consistenti per questo film agli Oscar, ma in realtà
no, in realtà non
neanche per la colonna sonora, che a mio parere è bellissima, appunto firmata da Eddie Vedder.
È infatti fantastica, però il giovane attore Emil Hirsch, ricordiamo che si chiama così, è stato appunto si è guadagnato diversi premi, tra cui il National Board of Review Awards del 2007.
Ecco, perfetto, che non ricordavo.
Buttiamola.
Okay. Per tornare alla storia, magari possiamo anche dare qualche consiglio di lettura di viaggio. Perché cos'è che si portava dietro Christopher McCandless?
Allora,
erano i suoi spunti letterari?
Jack London, innanzitutto.
Sì, esatto. E poi c'è il richiamo della foresta di Thoreau, che è un naturalista, un naturalista filosofo che fu un esempio per tutti quelli e aprì la strada al genere, a tutti quelli che volevano vivere in comunione con la natura, cercando di abbandonare proprio il superfluo che invece ti incatena in una società che magari non ti appartiene o comunque ti sta stretta, ti ingabbia e che ti fa perdere l'identità.
L'essenza e l'identità.
Scusami, il richiamo della foresta, scusami, è di Jack London. Di Thoreau è la vita nei boschi. Che
non lo conoscevo, però dopo questa la segno.
Sì, assolutamente, anche perché sì, veramente è stata di ispirazione per moltissimi. Ho letto anche un fumetto di Jiro Taniguchi, tanto per infilarci sempre il fumetto,
certo,
che è Seton.
Sei a casa tua, assolutamente devi dare i consigli che più...
A Kaboom, non posso fare altrimenti.
Inevitabile.
Di Jiro Taniguchi, molto, molto interessante, che appunto analizza la natura, il rapporto con la natura di un naturalista, disegnatore e cacciatore, che si portava dietro appunto come McCandless, il libro di Thoreau, La vita nei boschi.
Quindi queste erano le letture che hanno
un po'
segnato il percorso intrapreso dal protagonista del film. E diciamo che appunto il viaggio a livello cinematografico è stato tante volte riproposto, e anche per quanto riguarda un lavoro più recente di Sofia Coppola, che ha fatto il film Lost
Però
in Translation.
Prima, guarda, ti fermo, perché prima di introdurre Sofia Coppola vorrei continuare a far ascoltare della musica da questo film.
Certamente.
Guaranteed, che ha vinto un Golden Globe, se non sbaglio.
Ok, adesso andiamo subito a controllare.
Controlla, tu fammi la ricerchina in contemporanea e che ve la faccio ascoltare, seguita subito dopo da una traduzione, perché effettivamente si vanno ad ascoltare le canzoni, si apprezza una melodia meravigliosa e poi alla fine non si capisce quello che dicono.
Vai.
Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Inginocchiato non c'è modo di essere libero. Sollevando una tazza vuota,
chiedo silenziosamente che tutte le mie destinazioni accettino quella che sono io, così posso respirare. Cerchi si espandono e ingoiono le persone per intero. Per metà delle loro vite dicono buonanotte a mogli che non conosceranno mai. Ho una mente piena di domande ed un insegnante nella mia anima. Così va la vita. Non avvicinarti di più o dovrò andarmene. Certi posti mi attraggono come la gravità. Se mai ci fosse qualcuno per cui restare a casa, saresti tu. Tutti quelli che incontro in gabbie che hanno comprato pensano a me e al mio girovagare. Ma io non sono mai quello che pensavo. Ho la mia indignazione, ma sono puro in tutti i miei pensieri. Sono vivo. Vento tra i miei capelli. Mi sento parte di ovunque. Sotto il mio essere c'è una strada che è scomparsa. A notte fonda sento gli alberi. Stanno cantando con i morti sopra di me.
Era appunto Guaranteed di Eddie Vedder, lo storico leader dei Pearl Jam, che ha segnato la colonna sonora del film Into the Wild con questo brano bellissimo, direi. Davvero bello, che gli è valso addirittura un Golden Globe nel, credo di non sbagliare, dicendo che era il 2006, appunto. E stiamo appunto...
Ecco, ho trovato, scusami, ti ho abbandonato praticamente. Stavo cercando il pezzettino da leggere.
Ok, vadi.
No, comunque, no, confermo tutto quello che hai detto.
Mm-hmm. È vero che è il leader dei Pearl Jam, è vero,
sì,
che ha segnato,
sì,
la colonna
sonora, che ha vinto
sonora.
Il Golden Globe per la migliore canzone originale, mm-hmm, nel 2008,
vedi.
E che ha conosciuto, diciamo che ha lavorato con Sean Penn proprio perché aveva conosciuto il regista, mm-hmm, in Dead Man Walking, per cui aveva curato la colonna sonora anche per questo film.
Vero?
Sì,
senti,
sì,
quante chicche si vengono a sapere a Kaboom. Questa mica questa non la sapevo io.
Sì, no, non sapevo neanche io, e non ricordo neanche la colonna sonora del film.
Mi ricordo il film, che è straziante, però
sì.
Sì, siamo all'interno di una cinematografia piuttosto corposa anche a livello di contenuti e di significati.
Esatto. E per concludere ancora, perché qua non si è sviscerato abbastanza ben l'argomento film Into the Wild, perché avevo un estratto dal film, e quindi a questo punto mi sento di farvelo sentire.
Vai. Siamo tutte orecchie.
Una dichiarazione d'amore e di libertà del protagonista.
Vai.
Alaska? Da che cosa stai scappando?
Sa, potrei farle la stessa domanda. Solo che io so la risposta.
Ah, davvero? Tu sai la risposta?
Sì, signor Franz. Lei deve tornare nel mondo, uscire da quella casa piena di solitudine, da quel laboratorio, rimettersi in cammino. Sul serio, tu hai ancora molto da vivere, Ron. Dovresti fare un cambiamento radicale nella tua vita. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. E invece guardati là, un uomo vecchio e testardo, con le chiappe rammollite.
Con le chiappe rammollite?
Sì.
Ah, ti faccio vedere io chi ha le chiappe rammollite. Vecchio testardo, un cazzo. Ti faccio vedere io.
Andiamo allora. Andiamo.
Le chiappe rammollite.
Dai, andiamo, continua a scalare.
Le chiappe rammollite.
Dai, continua così. Vai alla grande!
Sì, alla grande, sì.
Continua a salire! Continua a salire, Ron!
Sì!
C'è nessuno che sta guardando! Dio, stai guardando?
Sì!
Tutto bene?
Hai visto, razza di fessacchiotto?
mancherai quando te ne andrai.
Mi mancherai anche tu, Ron. Ma ti sbagli se pensi che le gioie della vita vengano soprattutto dai rapporti tra le persone. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Sì, farò tesoro di questo. No, veramente. Veramente.
Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, bring back holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold.
Eddie Vedder ancora una volta con la sua splendida voce a scandire la nostra serata su Kaboom, che questa sera tratta appunto del viaggio nelle sue fantastiche deviazioni, sui suoi stalli, diciamo, sulle mille sfumature,
dalla parola scritta alla parola all'immagine proiettata.
Sì, ne parliamo appunto dal punto di vista letterario, dal punto di vista cinematografico. Faremo anche le nostre considerazioni personali sul viaggio, come affrontiamo noi il viaggio stesso.
E già queste scelte comunque sono già rappresentative un po' di noi stessi, nel senso che alla fine abbiamo portato
qualcosa di nostro,
degli esempi,
no?
Sì, che ci hanno toccato.
Sì, e un altro esempio appunto al quale stavamo facendo riferimento poco fa è il fatto di Sofia Coppola, che nel 2003 ha fatto questo film Lost in Translation, dove si può appunto dove si narra lo straniamento di due personaggi all'interno di questa Tokyo, una città assolutamente cosmopolita, all'interno del quale non comprendendo la lingua, non conoscendone la cultura, è normale che in questa situazione si vada a creare una situazione difficile, superficiale ed estranea, anche un po' impenetrabile. Ed è molto divertente vedere appunto l'avvicendarsi della situazione tra i due principali protagonisti, che ricordiamo sono il fantastico showman Bill Murray e la splendida Scarlett Johansson alle prime armi, che appunto intessono un rapporto fatto di comprensioni al di là della parola. La parola che appunto durante un viaggio all'interno di una terra esotica come può essere il Giappone molte volte può venir meno, non sempre
sì,
una persona...
è un film fatto di sensazioni molto sottili.
È stato bello appunto notare questa sfumatura, come rappresenta anche l'interruzione all'interno di un viaggio, come può capitare, come è capitato appunto ai protagonisti in questo senso, no?
L'interruzione
perché non, cioè, all'interno del viaggio intrapreso da loro, se in qualche modo sono andati incontro alle difficoltà, perché appunto sono andati in una terra straniera, non si sono ritrovati nelle tipicità di questa terra straniera all'interno dei luoghi comuni.
Quando hai soprattutto accompagnati comunque alla fine, oltre che l'oggettività della terra straniera, della solitudine della terra straniera, è una solitudine esistenziale che loro si portavano dietro, quindi alla fine era solo lo specchio, la parola che non comprendi di quella terra è in realtà una non comprensione di te stesso, in fondo, perché mi ricordo comunque c'era una solitudine dei sentimenti sia per la protagonista che per il Bill Murray, esattamente. Sì. Quindi il loro incontro nasce proprio per questa, amplificato naturalmente magari da un luogo estraneo, però il loro incontro nasce da una solitudine personale.
Esatto, che viene molto accentuata, ovviamente, stando in una terra dove ci sono pochi legami con la propria quotidianità, con la propria abitudine.
Certamente.
No? Questo diciamo era il,
sì,
il tentativo di spiegare come può essere visto il viaggio anche a livello cinematografico in una delle produzioni più recenti, che ho trovato molto interessante, perché appunto girato con una certa sensibilità artistica e
un viaggio meno palesato come quello di Into the Wild, dove è pura avventura messa alla prova sia fisica che mentale. Lì è una cosa più
caso
sottile,
un viaggio
è
un po'
straniamento
più mentale.
Esatto, più impalpabile. Ok, certo. Questo per definire un'altra tipologia di cinematografia che ha parlato del viaggio.
Sì. E forse il nostro discorso sul cinema questa sera si ritiene un po' concluso, no? Dovremmo aver...
Non è detto,
magari più avanti potremmo ritirare e fare qualcosa.
Sì, perché la volevi chiudere?
Qua. No, sto andando... Io ho purtroppo questa tendenza ad andare a rubriche, ho tipo dei settori, delle componenti del programma che ogni tanto decido io di... per rispettare, per darmi io dei tempi radiofonici.
Perfetto, no, allora ti seguo.
Vai, no, prego.
Avrei voluto introdurre un altro, però dopo... dilungarci troppo nel cinema alla fine non è neanche di...
Ma perché no? Dare comunque dei link, dei collegamenti, dei riferimenti, certo, dobbiamo farlo. Di che cosa vogliamo parlare?
Ma dei tanti modi che abbiamo di viaggiare, magari.
Ecco qua, no? Siamo all'essenza stessa del viaggio, come viene intrapreso da ogni
certamente,
singola persona.
Anche attraverso mondi virtuali, c'è anche internet, il non luogo nel quale tutti navigano, il grande polentone, il grande pentolone.
Sterrone.
Stavo facendo delle scelte razziali, stavo esprimendo dei giudizi.
No, perché ho detto il polentone. No, vabbè, è l'ora tarda.
Il grande polentone.
Questa è perché non ho cenato, no. È uscito polentone.
È vero.
Polenta, fame a quest'ora, non
che ci
cenato.
Permette, che ci ha
Milano.
Tolto tutta la dimensione del viaggio fisico. Beh, è reale perché praticamente
virtualmente possiamo, diciamo, percorrere tantissimi chilometri virtuali, però appunto soltanto virtualmente.
I viaggi, però, abbiamo visto che i viaggi mentali spesso sono altrettanto affascinanti e non è detto che non portino altrettante conoscenze, hanno altrettanta crescita.
Vero.
Tanto quanto quelli poi reali e fisici, però ci sono dei rischi naturalmente.
Beh, internet è un pericoloso, appunto, è uno strumento
perché
che da una parte
poi c'è un isolamento e una non azione, ecco, dall'altra parte
non una più effettiva esperibilità.
Sì, però è utilizzato veramente per qualsiasi cosa, cioè ci si trova anche compagni di viaggio, si trova ospitalità tramite internet e ormai pensare di fare un viaggio senza partire da questo primo passo è inconcepibile, cioè nessuno si mette lì, a parte, vabbè, dovresti magari far riferimento comunque a delle agenzie di viaggio, devi essere, psicologicamente il viaggiatore deve sentirsi un po' protetto, no? C'è la paura del lanciarsi nel vuoto, nessuno, ci sono pochissimi che hanno la figura dell'antieroe, che portano avanti, che fanno il viaggio fino in fondo a qualsiasi costo, e invece adesso siamo sul comodo. Vabbè, questo,
sì,
per,
sì,
dire
questo
che...
per dire che appunto internet aiuta ad approcciare con molta più semplicità con l'idea stessa del viaggio.
Sì, più semplicità, più sicurezza psicologica, quindi. Esatto. Ci sono tanti siti che dedicano, e anche molto, molto carini, che hanno, diciamo, una visione del viaggio un pochino più easy. C'è, cioè, questo Hospitality Club, in cosa consiste brevemente, che fa incontrare proprio persone di diverse culture e nazionalità, praticamente associate in questo hospitality club virtuale, che si aiutano a vicenda durante i propri viaggi. Quindi offrono un tetto per la notte o anche una visita per la città. L'iscrizione è gratuita. Sì. I membri del club hanno la possibilità poi di vedere online naturalmente anche i profili degli altri membri dopo essersi registrati, perché vabbè, naturalmente
per potersi affidare,
devi sapere, no? Che non sia un serial killer cannibale quello che ti va ad ospitare.
L'ideale per farsi ospitare, no?
Sì, e per non tornare, quel,
certo,
classico
ma
viaggio,
volete il viaggio avventuroso?
Senza ritorno.
No, beccatevi il serial killer che vi ospita, no?
Ma ce ne sono veramente migliaia di siti anche attendibili che offrono tantissimi consigli utili e preziosi. Abbiamo viaggiatori.it, viaggiatorionline.com, cisonostato.it. Che se non abbiamo il tempo di leggere qualche libro per conoscere meglio la meta, si leggono insomma queste riflessioni.
Bello,
scritte,
mi piace questo,
da chi ha visitato
questo
il
titolo
posto.
Del sito cisonostato.it.
Cisonostato.it è anche facilmente ricordabile. Poi ci sono anche siti che si concentrano sul turismo responsabile, ecocompatibile e solidale. Sto scorrendo molto rapidamente perché altrimenti rischio di essere veramente troppo lunga. E abbiamo anche il caffè del viaggiatore. I tour, i viaggi dedicati ad alcuni mezzi di trasporto specifici,
sì,
tipo i bici tour, cioè bikeride.it, che si occupa appunto di far conoscere questa modalità di viaggiare attraverso le due ruote. Quindi ti offre, ti consiglia degli itinerari e soprattutto ti mette in contatto con chi può darti anche informazioni su luoghi visitabili appunto con la bici. Ma oltre che alla bici c'è anche, l'avevo visto prima, un modo davvero curioso anche di spostarsi, che è quello con l'asino.
Wow.
C'è un sito che si chiama appunto L'Asino,
okay,
dedicato interamente,
splendido,
a questa mobilità, che è questa di, ecco, di Giovanni.
Sì, immediatamente
ha trovato la sua dimensione.
Mi ha illuminato questa cosa.
Ti daremo subito i riferimenti per intraprendere il tuo viaggio.
Spettacolare.
Grazie al tuo ciuco di riferimento.
La lentezza, meravigliosa.
Beh, sì, sicuramente ci metterai un po' per raggiungere
anche
la tua meta.
Anche la testardaggine del mio mezzo di trasporto.
Voglio vedere se ti si inceppa, come lo convince a ripartire.
E chissà, ma lì comincia dal viaggio, comincia l'errare, che è il mio modo meraviglioso di pensare.
Ok, sei molto beat generation anche
sì,
tu.
Sì, adesso l'ho scoperto oggi attraverso che non avevo mai letto.
Siamo qui noi per illuminarci tutti quanti.
Oppure
sappiamo,
il portatore,
no?
Ti diventa il portato. Quindi sei tu che porti,
potrebbe
il
capitare,
trasportare
il
che capitare, che lo trascini. Poi c'è anche un altro,
invece di dove ti porta il vento, dove ti porta il ciuco, tanto decide lui comunque in ogni caso.
Sarà il tuo diario, il tuo prossimo diario di viaggio, promesso.
Wow,
sì?
Fantastico.
Poi ci sono altri modi curiosi anche di viaggiare e di e altre curiose motivazioni che spingono il viaggio. C'è, cioè, il cineturismo. Chi di noi infatti magari non ha neanche sognato di visitare una volta un luogo conosciuto del cinema? Giovanni no, ma tanto te ho pochi punti di aggancio,
ma noi lo vogliamo per questo, Giovanni, perché sappiamo che con queste cose magari tipiche lui ha, insomma, poco a che fare. Però se tante volte ti interessasse, no, visitare un posto,
sì, sì,
rappresentato a livello cinematografico, che ha...
ad esempio c'è, cioè, la Nuova Zelanda,
sì,
che ha visto, che è stato appunto scena del Signore degli Anelli, che ha visto un aumento vertiginoso anche delle prenotazioni, esatto, le prenotazioni turistiche. Poi ne abbiamo tanti, insomma, viaggi organizzati alla Monument Valley, Uniset di Sex and the City.
Ecco, c'è una bella differenza tra però il andare in Nuova Zelanda per vedere i posti incontaminati rappresentati nel Signore degli Anelli, piuttosto che andare a New York per vedere dove una di quelle quattro sciacquette
spettegolava
a fare shopping, ecco.
Adesso avrò l'odio di...
no, però a ciascuno dei nostri fruitori, insomma,
vi diamo diverse sentenza,
l'ardua sentenza, vi proponiamo diverse mete cinematografiche da raggiungere in questo caso.
Ma abbiamo anche in Gran Bretagna, ci sono oltre 100, addirittura qui leggo diverse location della serie di Harry Potter. C'è anche il film set di Full Monty.
Ci sono stato in uno dei set di Harry Potter all'università di Oxford.
Eccolo.
casualmente mi sono ritrovato lì, però devo dirlo, casualmente, no, non l'ho ricercato, non sono partito per andare a Oxford fare il mio giro per vedere appunto i luoghi di Harry Potter.
Ma non avevamo dubbi.
Quando ero lì, no, non mi stavo giustificando, mi stavo spiegando com'è andato il mio viaggio.
Bravo.
Ok.
Bene, io direi di consigli ce ne sono tantissimi, però per ricongiungersi sempre con Into the Wild, è stato anche il meta di pellegrinaggio, poi il bus.
Vero. Il famoso bus, il Magic Bus,
esatto.
Che era, ho saputo addirittura, scorrendo ovviamente la rete che ci illumina come sempre, che Sean Penn, per rispetto alla famiglia e allo stesso protagonista del film, ha deciso di ricostruire il Magic Bus in Alaska, perché appunto il protagonista, il cui nome vero era Christopher McCandless, era andato appunto a stare negli ultimi tempi prima di morire nel 1992 in questo pulmino in Alaska, e sul set è stato ricreato perfettamente in tutti i minimi particolari la location.
Sì, ed infatti Healy, se non sbaglio, è la città dell'Alaska, punto di partenza per... che si trova a 40 km di distanza appunto da questo bus abbandonato dove appunto è morto McCandless. E la camera di commercio di questo posto locale ha già ricevuto decine di richieste di potenziali viaggiatori che vorrebbero seguire proprio il percorso di McCandless, di Chris, lo stesso itinerario naturalmente magari ecco seguiti anche da esperti, delle guide. E c'è però la paura, perché è una zona che si trova, come ci dice anche un rappresentante, non so se è il sindaco della cittadina che parla o meno, ma ci dice che è una
che
zona che si trova
a cuore il destino di questi sprovveduti.
È una zona,
no?
Che si trova a 180 km a nord di Anchorage, dove il cellulare non funziona, il clima è imprevedibile, quindi si rischia anche che insomma questi visitatori possano fare una finaccia, se non la stessa fine.
E che sai, tanti sono ispirati appunto da questi viaggi illuminati e vogliono seguire le orme dei loro beniamini. Attenzione, tante le volte dovesse seguire Giovanni e il suo ciuchino, mi raccomando, partite belli equipaggiati.
È un altro tipo di rischio.
Viaggio altamente adrenalinico.
Anche in questo caso potrei dire che non si sa mai l'adrenalina quando arriva, non c'è necessariamente bisogno di un grande pericolo.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
All right, thank you very much.
Okay, diciamo che si possono anche sfumare gli applausi.
Sì, anche perché
altrimenti li facciamo noi. Con l'applauso.
Stavo per fare, mi sentivo talmente coinvolto in questa canzone. Bella, tra l'altro. Piacciono queste scelte country.
Sì.
Oh yeah.
Sì, sì, ce le metto sempre. Poi, tra l'altro, ci sono anche. Non sono riuscita a leggere tutto, naturalmente. Quando stavo elencando prima tutti i consigli.
Ah, certo.
No, perché tu mi hai portato in mezzo il country. E c'è anche la possibilità per chi desidera, anche quella di cimentarsi in un'impresa da domatori. Davvero, ci sono ranch aperti che, al pubblico, che garantiscono la possibilità di provare ad essere un vero cowboys. Quindi se ti interessa vai su www.jhrodeo.com.
Okay. Va bene, così al ritorno della mia esperienza potrò dire anche a Giovanni se è meglio domare questo cavallo oppure... Ma come?
Sì.
Oh no,
cioè,
ma ci
fare una cosa
così,
del genere,
ma questo è il coniglio dal cilindro.
Cioè, veramente.
Sì, però insomma osservavo, non ho partecipato a questo insegnamento.
Fantastico. Però, chissà se è più difficile il cavallo imbizzarrito o il ciuchino sul quale
sempre
monterai.
Il ciuchino, sempre punto tutto su di lui.
Perciò... per svoltare le tue vacanze.
Eh beh.
Ok, quindi siamo purtroppo ai saluti finali. Quasi,
sì, sembrerebbe che anche questa sera il nostro viaggio radiofonico si sta per concludere.
Sì, esatto, siamo andati un po'.
Ma la radiofonia è sempre
allo sbando.
È bellissimo,
allo
sbando.
È un errare.
Però è
con
stato
qualche
bello.
Punto di riferimento che oggi era un po' così.
quella. Ma voi cosa vi portereste nella valigia? Le tre cose immancabili da portarsi dietro, così a bruciapelo.
Dunque, parto io dicendo che assolutamente bisogno del gel per i miei capelli. Mm-hmm. È un problema perché io ho tante piccole cose da portarmi dietro. E non possono mancare, vabbè, pezzi storici del mio guardaroba e...
La magliettina firmata.
Però la magliettina, quella magliettina non può mancare assolutamente. E che mi posso... Allora, le lenti a contatto, perché sennò...
Finirebbe presto il tuo viaggio.
Sì, sì, ho bisogno.
Olio di oliva e due pacchi di pasta.
Tu, queste sì, sono assolutamente. Le tue.
Hai capito.
Perfetto, io non ne ho. Davvero?
Parteresti così?
Non ho nessun orsetto che effettivamente mi porterei dietro. No, no, non necessito quasi di nulla. Poi in realtà faccio sempre delle valigie pesantissime.
Ah, ok.
Però mi illudo di non averne bisogno.
No, io perché purtroppo l'ho provato in primis, insomma, sulla mia pelle di dover partire per viaggi anche durati 4 mesi. Sono partito con delle valigie piuttosto pesanti e ingombranti e la compagnia di riferimento ma anche pelato. Sì, ma pelato non, che non c'è male.
Solitamente è destino delle donne quello dell'essere bacchettate dalla compagnia.
Ma sai, sono partito per tanti mesi, sono uno comodo, ero comodo anzi, ho imparato ad essere un po' più minimale, un po' più essenziale delle mie selezioni, un po' più spartano, esatto. Voi lo so che non ci crederete perché... Insomma, mi vedete, mi conoscete.
Sento,
e non
ci invece, finito il tuo olio d'oliva, vabbè, è finita la tua pasta, il viaggio
torno a
è
casa.
Concluso.
No, vado in ansia, vero? Cioè, per me sono molto essenziali, veramente. Sì.
Ma poi vabbè, non lo
dall'interno dell'olio vedo.
Lo puoi ritrovare in giro l'olio, no? Però dici perché non hai lo stesso olio di riferimento?
Sì, l'olio però è un riferimento importante, ha a che vedere con le mie radici, non tanto con l'Italia, con il mio paese, il mio olio, la mia famiglia. Il mio oikos.
Chissà se anche il mio gel ha a che fare con le mie radici. Ma
chissà.
Ma
questa... Perfetto, con questa considerazione profondissima e la similitudine tra il gel e l'olio d'oliva della terra di Giovanni, mi sento di lanciare l'ultimissimo pezzo, di salutare Kaboom lunedì prossimo insieme ancora, spero sempre con entrambi.
Speriamo che il nostro viaggio prosegua insieme, appunto, vedremo.
Grazie.
Su radiofonica.com finisco con... Avete delle frasi particolari con cui concludere?
Vedi Napoli e poi muori.
Siamo su una chicca, perfetto.
Beh, a me piace molto chi viaggia senza incontrare l'altro non viaggia, si sposta.
Eh sì.
A me invece è piaciuta moltissimo. Il viaggio più lungo è quello che conduce alla casa di fronte. È quello più breve. Con questo
e qui c'è tutto.
Efficace, la
e qui c'è tutto. Sì, perché in 4 metri può succedere assolutamente di
sì.
E molto spesso i viaggi più brevi sono quelli che non si fanno. No?
Vero.
Con questa considerazione che vi ha reso, che vi ha lasciato senza parole, non so se...
Spaventate, devo andare a pensare, scusate, vi lascio, perché mi avete dato troppi input questa sera.
Ok, allora lunedì prossimo, su radiofonica.com, subito...
Andiamo a viaggiare e vi lasciamo con Radiovisioni.
Radiovisioni, credo proprio alle 22. Ciao, ciao!
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 I'm gonna write another traveling song about all the billion highways and the cities at the break of dawn. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing wrong and dream about a train that's gonna take me back where I belong. Well, now the ocean speaks and spits and I can hear it from the interstate. And I'm screaming at my brother on his cell phone, he's far away. And I'm saying nothing in the past or future ever will feel like today. Until we're parking in an alley, just hoping that our shit is safe. So I go back and forth forever. All my thoughts, they come in pairs. Oh, I will, I won't, my doubt I've done. I'm not surprised, but I never feel quite prepared. Hunched over a typewriter, I guess you'd call that painting in a cave.